Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Salutiamo la nostra ospite Nicoletta Fattorosi Barnaba, storico dell'arte ed esperta di cultura romana. Nicoletta, ben trovata.
Ben trovata Eliana e ben trovati ai nostri ascoltatori.
Oggi parliamo di scalinate e partiamo dal restauro durato 13 mesi della Scala Santa. Siamo quindi a San Giovanni in Laterano e cominciamo subito da un aneddoto proposto da Gioacchino Belli.
Dunque, la Scala Santa del Vaticano è la Scala Santa per eccellenza, non solo a Roma, ma sicuramente in tutto il mondo. Difatti, da tutto il mondo vengono per percorrere questa scala e ottenere dal Signore grazie e quant'altro si possa chiedere. La Scala Santa a Roma, poi vedremo un attimo se ne abbiamo tempo di poter fare una piccola diciamo un'introduzione anche a quelle altre scale che poi sono diventate sante per i romani per fini più o meno legati alla religione. Ma questa di San Giovanni doveva essere fatta. Dico di San Giovanni per capirci dal punto di vista diciamo toponomastico della città, perché la Scala Santa per antonomasia è questa. E Belli ci dice: non c'evo mica per saperlo se sei un galantuomo o un birbaccione. Senti messa? Sei iscritto alla missione? Quando è vigilia, magna il tarantello. Alle Madonne, gli cacci il cappello. Vuoi bene al Papa? Fai la devozione. Tieni in saccoccia il segno del cristiano. Fai mai la Scala Santa a piedi scarsi. Tieni l'acqua santiera a cavalletto. Dunque, sei galantomo. E hai tanti in mano da far pure abbozzare Dio benedetto. Quindi tutti questi atteggiamenti del cristiano che doveva dire il rosario, magni e tarantello, questa è una cosa ormai veramente sfumata e passata nella tradizione romana, perché era la pancetta di tonno, quindi facevi il
mai sentito.
Difatti purtroppo è una cosa che ormai non c'è più, però ecco questa tradizione di mangiare di magro quando c'era, no, giustamente qualche importante festa religiosa e sempre quando era la vigilia della festa della Madonna. Difatti a Roma si diceva: se la festa di Maria, non domandare se vigilia sia, perché bisognava comunque mangiare di magro. Questa Scala Santa fa parte di tutto un diciamo uno spettacolare edificio che era quello di San Giovanni del Patriarchio, con tutti i vari diciamo locali annessi a questo luogo dove viveva il Papa prima di trasferirsi in Vaticano. Quindi diciamo è una Roma medievale che è sopravvissuta, anche se la Scala Santa che noi abbiamo oggi è stato un rifacimento voluto da Sisto V, quindi siamo alla fine del 1500, perché Sisto V è proprio alla fine di questo secolo. È una Scala Santa che si dice sia stata portata dagli angeli da Gerusalemme, perché era la Scala Santa che Cristo aveva fatto per andare davanti a Pilato. Qui lascio ovviamente gli storici a definire il discorso, ma questo a noi non interessa se sia vera o no, l'interesse è la fede con cui viene percorsa questa scala. E veramente devo dire che ogni giorno noi vediamo tantissime persone in un mondo in cui la religione sembra relegata, perché sicuramente chi crede non urla e la fede non va urlata ma va sentita, in un mondo in cui lo scoop e sbattere il mostro in prima pagina è la moda, sicuramente c'è questa controindicazione che chi crede lo fa in silenzio, però la sua fede è la testimonianza della sua vita, e quindi in silenzio questa Scala Santa viene percorsa da chi crede e si sente. Questo è un momento diciamo incredibile oggi a viversi a Roma, perché in una piazza San Giovanni in cui noi traffico tutti i giorni, manifestazioni, di tutto c'è in questa piazza, eppure in un angolo di questa piazza c'è veramente un'oasi di fede, e è veramente qualcosa di meraviglioso, insomma, no?
A chi si deve la promozione del progetto di restauro e chi l'ha finanziato?
Dunque, sono gli amici della Scala Santa, finanziato dalla Getty Foundation, che appunto ha fatto emergere questo senso di voler intervenire in un restauro così importante. Restauro importante perché, dunque, diciamo a destra e a sinistra della Scala Santa, arrivando, c'è una cappella e poi c'è la cappella del Sancta Sanctorum. E lì, se qualche romano c'è stato, sa che veramente è una cappella in cui nel tempo si ferma e si sente, non so, adesso forse sembrerò un po' troppo spinta in questa, si sente proprio la spiritualità dei secoli che sono stati a Roma. Lì ci sono tutte le reliquie, peraltro c'è questa immagine acherotipa di Gesù che noi abbiamo già, diciamo, di cui, scusate, noi abbiamo già parlato tante volte, perché veniva portata in processione nelle varie feste, soprattutto il 15 agosto, i macellai, quando abbiamo parlato che dovevano difendere con gli stizzi, con questi, questa figura di Cristo, purtroppo a forza di essere portata in processione si è rovinata moltissimo, cioè è una specie di lastra adesso d'argento che la protegge, è stata restaurata intorno al 2000, ma sicuramente è un'immagine che è molto molto rovinata. Questa cappella è stata restaurata già precedentemente, non si parla di questi ultimi restauri, è veramente un qualche cosa di spettacolare sia dal punto di vista degli affreschi che dell'immagine in sé proprio della cappella. La cappella invece che è stata restaurata in questa situazione è la cappella di San Silvestro. E c'è una cosa interessante perché innanzitutto sono stati tirati fuori gli affreschi di Paolo Bril, che è stato un grandissimo pittore paesaggista, e quindi sembra strano che un paesaggista lavori in un posto così santo, diciamo, no? Perché era la cappella dei papi, i papi vivevano qui, e Sisto V particolarmente ha voluto questo restauro e questa sistemazione della Scala Santa che non andasse perduta, dato che tutto il complesso del Laterano era veramente ormai quasi del tutto perso. E questa cappella di San Silvestro ha una particolarità perché il Papa appare proprio con l'effigie di Sisto V. Papa Silvestro era il Papa, per capirci come secolo, di Costantino, no? Cioè Silvestro I e Silvestro III sono i due papi silvestri che si sono interessati della zona anche del Laterano. E Sisto V, appunto, insisto, aveva sistemato anche la piazza mettendo l'obelisco, no? Ci ricordiamo che Sisto V era quello che ha sistemato tante piazze con gli obelischi. Quindi questa zona che Sisto V ha rivoluto, addirittura poi è stata rifatta una parte di quello che era il triclinio, i triclini. Quando noi parliamo di triclinio ci sembra strano parlare di un triclinio quando si parla di qualcosa di religioso così tanto da interessare il Duomo di Roma, perché ricordiamoci che San Giovanni è la cattedrale di Roma. Il triclinio era il luogo in cui si facevano proprio i banchetti religiosi, per così dire, no? Che era il momento in cui il Papa invitava il popolo a sedere con lui a mensa, perché c'era una festa particolarmente importante da sottolineare in questo senso, che ricordava un po' le agapi cristiane dei primi cristiani. Quindi oggi questo atteggiamento, pensate se oggi il Papa potesse invitare tutti quanti a pranzo. Quindi rendiamo anche conto di che Roma fosse, no? Poter fare una cosa del genere, clero e popolo. E quindi questo era proprio un momento di carità, ma soprattutto di fratellanza che il Papa voleva. Questo triclinio, c'è l'abside del triclinio che è rimasta, che sta proprio guardando l'edificio della Scala Santa a destra, che guarda verso le mura, sta esattamente all'opposto, perché questa abside stava di fronte alla facciata di San Giovanni. Quando poi è stato risistemato tutto, è stata rifatta, ma era un triclinio addirittura che risaliva a Leone III, quindi siamo al IX secolo, insomma, no? Quindi veramente, ottavo, IX secolo, scusate, è stato veramente un rifacimento per ricordare un qualche cosa, però sicuramente di vero autentico lì non c'è più niente. Purtroppo San Giovanni è stato sicuramente uno dei posti più rovinati, fra virgolette, per mille motivi, oltre che per i terremoti, anche perché stava vicino a una porta da cui entravano tantissimi, anche barbari, eccetera, eccetera, che hanno rovinato tantissime volte la basilica,
Ci sono
insomma.
stati dei ritrovamenti in seguito a questi restauri?
Dunque, appunto, dicevo prima, sì, di questi affreschi di Paolo Bril, che sono stati importanti, perché Paolo Bril ha lavorato anche proprio nella cappella di San Lorenzo, che è quella del Sancta Sanctorum di cui parlavo prima, e quindi ha lavorato per questo, per Sisto V, ha lavorato per il Papa.
E ancora dell'altro?
Beh, ci sono alcuni mosaici poi risistemati e riportati così alla luce. Portare alla luce un mosaico sembra quasi un controsenso, perché già di per sé è un'opera luminosa, no? Però sicuramente il restauro toglie tutta quella patina di polvere, che poi ricordiamoci che la polvere del nostro secolo è una polvere molto più pericolosa dei secoli precedenti, perché dentro c'è il grasso del monossido di carbonio, e quindi purtroppo anche negli interni ovviamente entra, quindi sicuramente è una polvere più pericolosa, perché se si infila nelle tessere tende poi a scalzarle molto più facilmente che non la polvere semplice che c'era prima, insomma.
Lasciamo la Scala Santa e trasferiamoci al Vittoriano. Qui Per non fare più le scale, giorni fa è stato inaugurato un ascensore. Ma chi volesse fare movimento, quanti scalini dovrebbe salire per arrivare in cima al monumento?
Dunque, sono complessivamente 501 gli scalini, però si devono anche calcolare le due scale laterali, quindi o se ne fa una o se ne fa un'altra, quindi c'è un piccolo sconto. E su tutti i giornali dice panorama da mozzafiato, ecco appunto come dicevi tu.
Certo, perché quando arrivi non ne hai più.
Quando arrivi non sei proprio più te, però sicuramente è uno dei posti più belli di Roma. Era molto probabilmente un progetto in pectore già all'inizio, quando è stato fatto questo monumento. Monumento che toglie il fiato agli stranieri, ma che ai romani non è mai piaciuto, perché sappiamo perfettamente che è detto macchina da scrivere e tutto quanto. Nonostante un significato molto profondo, che è appunto dedicato al padre della patria, dedicato alla patria. Quindi voglio dire, sicuramente di significati importanti dietro il Vittoriano ce ne sono tanti. Però a Roma sicuramente, soprattutto i romani che allora hanno assistito alla devastazione di tutta la zona vicino al Campidoglio, perché è andato giù il chiostro di Santa Maria della Araceli, è andato giù tutta una parte medievale di Roma, è andata giù la torre di Paolo III Farnese. Voglio dire, insomma, abbiamo perso una fetta di Roma molto importante, soprattutto perché era una fetta di Roma medievale, e oggi il Medioevo, ecco, venendo appunto dalla parte di San Giovanni, diciamo, il Medioevo ce lo dobbiamo andare un po' a cercare, perché è stato cancellato. Queste due, diciamo, due ascensori panoramici, tutti in vetro, e sono assolutamente isolati dal resto del monumento, quindi non danno fastidio per chi avesse paura che potesse rovinarsi.
Nemmeno dal punto di vista estetico?
No, dal punto di vista estetico nemmeno. Portano 12 persone per volta, costa 7 euro la salita, e possono entrare 720 persone all'ora per vedere questo spettacolo. Siamo sulla terrazza, si arriva delle quadrighe, una quadriga è dedicata all'unità della patria, difatti c'è scritto Patrie Unitati, e l'altra invece è quella dedicata Civium Libertati, la prima sta a sinistra e l'altra a destra. Sono delle quadrighe che sono state portate dopo, diciamo molto dopo, perché dunque il monumento è stato inaugurato nel 1911, mentre invece le quadrighe sono state messe in opera nel 1927. E sono in bronzo ovviamente, e sono state fuse presso Santa Maria Maggiore, mentre la statua di Vittorio Emanuele è stata fusa nell'opificio del San Michele. Ne abbiamo parlato tante volte del San Michele, no? Ecco, è una delle ultime opere uscite dalle fonderie del San Michele, quello che sta appunto sul Lungotevere. E sicuramente queste due quadrighe hanno un ricordo anche fortissimo per la patria. Per quale motivo? Noi sappiamo, chi è stato sul monumento ha visto che c'è tutti i ricordi della Prima Guerra Mondiale, no? Il sasso del Monte Grappa, quindi veramente tante cose importanti. E queste quadrighe sono state fuse con, diciamo, i resti, se possiamo dire, dei cannoni e dei rottami cedute dalle autorità militari allo Stato per fondere queste due quadrighe. Quindi sicuramente, se noi guardiamo, alziamo gli occhi, guardiamo le quadrighe, li alziamo anche se siamo sulla terrazza, perché comunque le quadrighe sono leggermente più alte di noi, ricordiamo tante storie umane che stanno dietro a queste quadrighe. Unità della patria, libertà pagata a caro prezzo nel Risorgimento e nella Prima Guerra Mondiale, per avere un'unità di una patria che veramente ci sta nel cuore.
Saliamo altri scalini della nostra città.
Dunque, di scale a Roma ce ne sono tante. Perché? Perché Roma è fatta sui colli, e siccome i romani sono un po' pigri, questo l'abbiamo sempre detto, allora la scala sembra quasi che aiuti a salire meglio, no? Io direi che oltre che a salire meglio si sale anche più pulito, come si potrebbe dire, perché tante scale stanno al posto di monti, e faccio l'esempio di Monte Caprino, Campidoglio, quindi la Cordonata, Trinità dei Monti, quando pioveva veniva giù quasi tutto il monte che sta davanti alla chiesa delle Trinità, della Trinità. Quindi voglio dire, alcune
contenevano,
sì, no, e poi veramente sali in modo più pulito proprio, nel senso che se pioveva veramente queste zone della città erano off limits. E una scala che è poco conosciuta forse, ma che invece era importantissima per i romani, tanto che ce ne parla anche Zanazzo, quindi il nostro referente storico, era la scala dei Santi Michele e Magno, che sta presso Borgo, tanto che era detta la scala di Borgo, la conoscevano tutti. Ma questa scala perché si faceva? Abbiamo parlato di richieste più o meno legate alla fede. Questa
qui veramente... andiamo nel profano.
Qui andiamo nel profano, nelle tasche dei romani. Per le vincite al lotto si faceva questa scala. Oppure, questa secondo me è deliziosa per far capire anche il rapporto che c'era tra il divino e il popolo romano, per le grazie d'urgenza, cioè se serviva una grazia subito subito bisognava
San
andare
Michele.
A San Michele Magno fare la Scala Santa, allora sicuramente arrivava questa grazia, diciamo, no? E qui dice difatti Zanazzo: come adesso si salisce in ginocchione la Scala Santa, anticamente ci si saliva pure la scala della chiesa degli Santi Michele. Ricordiamoci che Roma è Michele, non Michele. Michele e Magno che sta in Borgo. Quindi era la chiesa dei Frisoni, ossia degli abitanti delle Fiandre, diciamo, belghe, fino alla Danimarca. Qui era la zona legata, perché noi sappiamo che intorno a San Pietro c'erano tutte le scuole degli internazionali, no? E questa scala è rimasta veramente molto importante.
Andiamo alla scalinata di San Pietro, perché anche qui...
Qui non parlo io, faccio parlare Zanazzo. La scalinata di San Pietro, per chi non avesse chiaro l'idea, per arrivare a San Pietro ci sono delle scale che sembrano quasi, non ci facciamo quasi caso, non ci sembra una scalinata, però in effetti c'è. Sì, le ragazze che volevano trovare marito, sì, le donne che non facevano figli e che desideravano de falli, per ottenere la grazia il giorno 22 di giugno, salivano in ginocchione la scalinata di San Pietro. Ma ai tempi nostri sti costumi non si usano più, però... Se a letto la moglie non se corca a mandritta e il marito a mancina, li figli non gli vengono bene o gli se moreno presto. State attenti.
Quindi tutti sulla scalinata di San Pietro.
E anche vedere come mettersi, perché veramente c'erano delle credenze abbastanza...
Le posizioni propizie.
Particolari, esatto. E poi c'era anche la scala di Santa Maria Maggiore. Buoni mariti e gravidanze difficili. E questo vuol dire però che i mariti, purtroppo, troppe volte...
Allora,
soprattutto
le mani.
Oggi... si possono anche denunciare, allora zitte e mosca, e quindi questo...
Allora solo la scalinata.
Esatto, c'è un risvolto abbastanza sociale, abbastanza difficile da interpretare, no? Anticamente, parla sempre Zanazzo, le povere mogli che erano maltrattate dagli mariti se strascinavano in ginocchio a pecorone da Santa Prudenziana, che è Prudenziana, invece Zanazzo la chiama Prudenziana, a Santa Maria Maggiore, chiedendo alla Madonna la grazia dei fateli a diventare più buoni e umani. Adesso invece bisogna che le donne usino le buone maniere e che se mettino l'acqua in bocca. Quindi Zanazzo che dice, inutile che andate a dire perché questo. Perché se la donna faceva la scala di Santa Maria Maggiore e chiedeva alla Madonna a voce alta questa preghiera, le altre sentivano e allora andavano dal marito, perché purtroppo i pettegolezzi ci sono sempre stati, e quindi il marito era ancora più cattivo. Allora come chiude Zanazzo? Allora si faceva così, adesso acqua in bocca e zitte, perché se no peggio per voi. Quindi voglio dire, non è facile, no, questo rapporto che purtroppo oggi noi ci meravigliamo, ma c'è sempre stato.
E qui ritorna questo interesse di Roma verso le zitelle?
Certo, le zitelle...
Che è sempre presente.
Sempre, le zitelle erano in pericolo sempre, perché la donna non lavorava. Quindi... se non lavorava ed era zitella, quindi nessuno...
Che fine avrebbe fatto?
Chiaramente la fine era abbastanza così opinabile, no? Soprattutto se non aveva certi valori, eccetera, eccetera. E quindi lo Stato pontificio, era sempre stato attentissimo sia alle zitelle, però devo dire che anche ai mendicanti. Infatti Sisto V proprio fa costruire delle case per i mendicanti, perché erano persone a rischio, persone che potevano diventare o contro se stesse o contro gli altri pericolose, no? E quindi abbiamo tantissimi conservatori, ricordo, l'abbiamo detto già tante volte, che i conservatori erano dei luoghi dove potevano andare le zitelle. Perché?
Imparare un mestiere
oppure trovare marito, perché abbiamo parlato tante volte che c'erano queste processioni in cui le zitelle sfilavano e i ragazzi
potevano vederle,
esatto,
e incontrarsi.
Esatto, potevano scegliere.
Abbiamo solo qualche secondo, ma chiudiamo con il racconto del ciclista che pretendeva di scendere dalla scalinata dell'Araceli in bicicletta.
Sì, la scalinata dell'Araceli era un'altra delle scale di Roma che si faceva sempre per il gioco dell'otto, ma questo qui ha voluto scendere in bicicletta, ovviamente è caracollato
subito.
E si è fatto molto male, però poi ci ha riprovato con la scalinata della Trinità dei Monti e ci è riuscito. Quindi
ha fatto tutta la scalinata
all'inizio del Novecento, sì, tra il popolo impazzito perché c'era questa prova di forza, diciamo, tra lui e la scalinata. L'Araceli ha vinto la scalinata, a Trinità dei Monti ha vinto lui, e quindi diciamo in festa tutti quanti, perché era riuscito a fare un'impresa non facile sicuramente.
Strano, insomma, che uno di questi ragazzini di oggi non lo faccia, non ci provi con lo skateboard.
E difatti, ma i ragazzini di allora, tu parli di skateboard, sulla scalinata della Trinità dei Monti andavano con le tavolette, si buttavano buttavano giù con le tavolette, appunto. Quindi vedi che i ragazzini sono sempre uguali, insomma.
Concludiamo questa trasmissione dedicata alle scalinate romane. Nicoletta, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Come sempre ricordo agli ascoltatori che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Nicoletta Fattorosi Barnaba ed Eliana Storri.